redigio.it e la storia continua.
Le contrade legnanesi e la loro nascita. Molto più che semplici quartieri, le contrade legnanesi rappresentano oggi gli otto cuori pulsanti della città e soprattutto quello del suo palio. Benché ciascuna di esse abbia vissuto i propri 70 anni di più di storia in modo unico e particolare, è possibile individuare le tappe di uno sviluppo comune, che ritengo particolarmente interessante ricostruire, perché specchio fedele dei cambiamenti che ha subito la stessa manifestazione dalla sua istituzione fino ad oggi. L'idea di creare delle piccole comunità legate al maggio legnanese va fatta risalire agli anni 30, quando, per volontà degli organizzatori delle proprie edizioni della manifestazione, il territorio legnanese venne diviso in 10 zone, chiamate con evidente analogia dallo stesso modello senese, contrade. Come si avrà modo di approfondire in seguito, l'iniziativa si poneva in linea con la politica fascista in materia di feste. Allo scopo di rendere questi eventi veri, giochi maschi e guerrieri. Infatti, venivano frequentemente rispolverate vecchie rivalità tra i quartieri cittadini o, come nel caso di Legnano, se ne inventavano di nuove, laddove non ve ne fossero mai esistite. Oltre che per motivazioni di carattere ideologico, comunque la costituzione delle contrade rispondeva all'esigenza di semplificare l'allestimento della commemorazione, decentrando parte dell'organizzazione. In occasione della prima edizione della manifestazione si stabilì quindi di dividere il nucleo urbano in 10 zone, connotandole con i nomi presi a prestito dalle cascine che in esse si trovavano, o degli edifici sacri più importanti, e fu così che vennero costituendosi le contrade di San Magno, San Bernardino, Sant'Erasmo, San Domenico, Sant'Ambrogio, Ponzella e Massafame, San Martino, Flora, Legnanello e Olmina. In questa fase l'unica carica ufficiale, riconosciuta dal regolamento, era quella del capitano, figura a cui spettava il compito di gestire le risorse umane e finanziarie della propria contrada, oltre a organizzare le gare del palio e di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione. Alcune note, e si ricorda infatti che in questi anni il premio veniva assegnato sulla base del risultato conseguito in 4 gare sportive, tra cui quella ippica. Il primo palio di Legnano, in Legnano, la festa del Carroccio. Numero unico commemorativo delle manifestazioni legnanese edito a cura del Partito Nazionale Fascista, Industrie Grafiche, Moneta di Milano. Riferendosi al periodo prebellico della manifestazione, però, in virtù della loro nascita così fortemente connotata dal punto di vista politico e ideologico, non si può ancora parlare delle contrade come di vere e proprie comunità operanti nel territorio cittadino. È infatti solo con la ripresa della manifestazione all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, nel 1952, che le contrade iniziano ad assumere una fisionomia più precisa e definita, oltre che una sempre maggior consapevolezza del proprio ruolo all'interno della vita cittadina. Benché su di esse convergessero i legnanesi più carismatici e intraprendenti, che avevano letto nella ripresa della sagra una possibilità per il rilancio della città e per un'occasione di riscatto dopo gli orrori della guerra, eppure essendo state motore del fermento in quegli anni, le contrade, ridotte numericamente a 8 già dagli anni 30, aveva comunque una fisionomia profondamente diversa da quella che possiedono oggi. Composte da un piccolo gruppo di persone, generalmente della stessa famiglia, che ruotavano intorno alla figura del capitano o della castellana, e le contrade prendevano vita solo l'ultima domenica di maggio, o al massimo nelle settimane immediatamente precedenti, necessarie per allestire il corteo storico e per permettere al capitano di contattare il fantino o cercare il cavallo per la corsa. Le dimensioni dell'attività svolta da questi gruppi di lavoro erano tali da non richiedere una vera e propria sede, e le decisioni necessarie all'organizzazione della manifestazione venivano, infatti, generalmente prese durante le riunioni che avevano luogo nelle case o negli scantinati dei reggenti, secondo una modalità comune a tutte le contrade. Anche per questa ragione, in questo primo periodo pionieristico, non esiste alcuna forma di memoria storica. Le contrade, infatti, si basavano sulla trasmissione orale di generazione in generazione delle modalità di svolgimento della manifestazione, della sfilata e, perché no, dei suoi segreti. A questo periodo, in coincidenza con la fondazione del Collegio dei Capitani nel 1955, risalgono invece le leggende, i simboli araldici e i motti delle 8 contrade, inventati ex novo da un gruppo di legnanesi, vulcanici e creativi, e questi simboli rispondevano alla necessità di connotare ogni rione con alcune caratteristiche precise e di legittimarne l'esistenza, gettando le basi sulle quali esse avrebbero costruito il proprio futuro. Questa prima fase della vita delle contrade, a carattere prevalentemente familiare e motivata solo dall'ultima domenica di maggio, proseguì comunque per quasi 2 decenni, andando a caratterizzare anche gli anni 60. Come ricorda una contradaiola di lungo corso, infatti, nel primo periodo della manifestazione, così disse, era tutto completamente diverso. La sagra era una manifestazione che viveva solo nel mese di maggio. Durante tutto il resto dell'anno il maniero rimaneva chiuso e tutto il lavoro per la preparazione della sfilata era fatto proprio in quel mese soltanto. In quel periodo, a livello di persone, c'erano meno partecipazione rispetto ad ora e quindi le attività svolte erano anche ridotte. Alcune considerazioni le fa anche un ex capitano che, parlando sul giornale della propria contrada a proposito dell'attività da lui svolta negli anni 60, racconta di come non esistesse una vera vita di contrada. In tutto c'erano una decina di persone che si riunivano per la prima volta a marzo, quando il comitato Sagra rendeva noto il programma della manifestazione. Beh, naturalmente qualcosa organizzavamo anche noi contrade, ma mi ricordo ad esempio il torneo di calcio. Pensi che i giocatori dovevano essere obbligatoriamente residenti nel territorio della contrada. Più che avere associazioni, le 8 contrade erano ancora poco più che sodalizi tra amici o membri della stessa famiglia impegnati nell'obiettivo comune rappresentato dalla vittoria del palio. Anche le modalità per la raccolta del denaro necessario per realizzare gli abiti e gli accessori del corteo storico erano molto diverse da quelle odierne. Una castellana del 1962, infatti, ricorda che l'ambiente della contrada era allora pieno di giovani e si era sempre in compagnia alla ricerca di nuove conoscenze. Per avere i soldi per organizzare la sfilata occorreva che il capitano e la castellana andassero di casa in casa per chiedere contributi. E nonostante l'attività procedesse sulla strada segnata dalla ripresa della manifestazione, si facevano però progressivamente largo nuove esigenze. Il continuo aumento delle attrezzature e degli abiti della sfilata rese evidente la necessità di dare ai gruppi di lavoro sedi stabili, locali che meglio rispondessero alle nuove necessità e che rappresentassero dei punti di riferimento sul territorio per i contradaioli. A ciò si aggiunga che, a più di 10 anni dalla ripresa, un numero sempre crescente di legnanesi aveva imparato a conoscere la manifestazione, esprimendo talvolta il desiderio di poter partecipare attivamente alla sua realizzazione. A questo scopo, molte contrade spostarono la propria attività, pur sempre limitata al mese di maggio, in luoghi più accoglienti, dove iniziare a coordinare un lavoro che andava assumendo dimensioni più imponenti. Locali presi a prestito dagli oratori del territorio o condivisi con segreterie di partiti politici o ancora i camerini del cinema cittadino. Benché di fortuna, queste nuove collocazioni esprimevano una consapevolezza che, per quanto ancora acerba, stava crescendo tra gli attivisti del Palio. Va ricordato che alla contrada di San Bernardino spetta il merito di avere per prima creato un vero e proprio maniero, inteso non soltanto come un punto di ritrovo, ma soprattutto come luogo da custodire e dove custodire la tradizione e la memoria storica della propria contrada. Nel 1969, infatti, il lavoro di un gruppo di giovani contradaioli rese possibile la ristrutturazione di alcuni locali presi in affitto, che furono ben arredati e nei quali venne realizzata una vera e propria sala d'armi. Indubbiamente questo traguardo, che ha rappresentato il primo passo per una strada poi seguita da tutte le altre 7 consorelle, non soltanto costituì un motivo di vanto per la contrada del ponte, ma soprattutto agevolò l'avvicinamento alla vita contradaiola di un numero sempre maggiore di persone. Questi cambiamenti, inizialmente limitati all'aspetto logistico della vita di ciascuna contrada, andarono presto a investire anche la sua struttura interna. La progressiva crescita del numero dei contradaioli o comunque delle persone attive all'interno della contrada e resero necessaria l'adozione di forme nuove su cui organizzare il lavoro all'interno della contrada stessa. Iniziarono quindi ad apparire modalità democratiche di gestione della vita di contrada, scelta collegiale delle persone a cui attribuire le diverse mansioni, formazioni di un priorato di contrada, da alcuni chiamato senato di contrada, i cui membri, eletti dai contradaioli, per quanto non si trattasse ancora di elezioni ufficiali, avrebbero dovuto affiancare al capitano per discutere delle questioni più importanti. Comparve anche negli anni 70 la nuova figura del Gran Priore, un punto di riferimento che, insieme al capitano e castellana, guidasse la contrada e coordinasse le attività svolte. Gli anni 70 rappresentarono quindi il banco di prova per questo nuovo modo di concepire la contrada, non più incentrato sull'iniziativa individuale e sulle idee dei singoli, ma su una attività organizzata in modo collegiale su vere basi associative. Analogamente a quanto rilevato a proposito della manifestazione intesa nel suo complesso, anche le singole contrade sentirono progressivamente il bisogno di darsi una regolamentazione interna, ma soprattutto di formalizzare la propria trasformazione in vere e proprie associazioni. Così, una dopo l'altra, le 8 contrade scelsero di costituirsi in associazione attraverso la redazione di un proprio statuto, che permise di mettere nero su bianco la definizione di contradaiolo e di vita di contrada, oltre che di regolare le modalità associative ed elettive di ciascuna carica. Assumendo una personalità giuridica, le contrade dovettero scegliere una figura atta a presiederle, individuandola nella carica ricoperta, fino a quel momento in via informale, dal Gran Priore, che divenne in questo modo il responsabile di contrada di fronte alla legge, oltre che la persona scelta per presiederne il Consiglio. Come negli anni Ottanta, avevano rappresentato un momento di svolta per l'intera macchina della Sagra quando, nel 1986, l'organizzazione della manifestazione passò interamente nelle mani dell'amministrazione comunale. Così, anche per le contrade, quegli stessi anni segnarono il punto di partenza per la loro trasformazione nelle realtà che sono ancora oggi. È con questi nuovi presupposti che le 8 contrade si misero, a cavallo degli anni 90, alla ricerca di manieri da acquistare per via definitiva, quale simbolo della raggiunta maturità di queste piccole comunità cittadine operanti nel territorio. In qualche caso, come tra i contradaioli di Sant'Ambrogio, si costituì una cooperativa che, stabilendo alcuni limiti svolti a connotare l'operazione di un carattere di forte partecipazione popolare, permise ai contradaioli di sostenere l'impegno economico rappresentato dall'acquisto di uno stabile. In altri casi, la spesa fu affrontata da gruppi più ristretti di persone, che poterono comunque contare sulla partecipazione di tutti i contradaioli per quanto riguarda la ristrutturazione dei locali e i lavori di sistemazione degli ambienti. Vecchie cascine lombarde, case di cortile risistemate per le rinnovate esigenze o semplici edifici a cui si cercò di conferire un nuovo fascino divennero il punto di riferimento di tutta l'attività legata alle contrade. Ma come nel caso della contrada Flora, che negli anni 90 coronò il sogno di uno splendido maniero ristrutturando un'intera cascina legnanese sotto la tutela delle belle arti, è databile addirittura al 1300, detta cascina Mazzafame. Oppure la contrada di San Domenico, che acquistò nel 1987 un nuovo maniero in via Bixio, inaugurato ufficialmente nel 1992. E lo stabile, una tipica casa di ringhiera lombarda, accuratamente ristrutturata e decorata nel tentativo di mantenere intatto il fascino originario, era un vero vanto del maniero bianco-verde ed è però rappresentato da un museo, inaugurato nel 1994 e dedicato allo scomparso Gran Priore Franco Croci Candiani, che in via permanente permette di ammirare non solo abiti ma anche armi, gonfaloni e cimeli di ogni genere appartenenti a bianco-verdi e tramandati di generazione in generazione e conservati speciali teche di cristallo illuminato in modo da non alterare in alcun modo i colori o i tessuti di questi oggetti. L'iniziativa, unica in tutta la città, è rappresentativa di una nuova idea della contrada, non più concepita come proprietà privata, riservata agli attivisti, ma come tesoro prezioso da condividere con tutta la cittadinanza. E quest'ultima andava sviluppandosi anche grazie alla disponibilità di nuovi spazi e di maggiori risorse economiche, legate al continuo aumento dei soci, in maniera continuativa su tutto l'arco dell'anno e non più limitandosi più al solo periodo più caldo di preparazione alla manifestazione. A partire dagli anni Ottanta e più ancora durante gli anni Novanta, iniziarono infatti ad essere pensati nuovi momenti di aggregazione per i contradaioli, svincolati dal lavoro richiesto dal palio vero e proprio. Cene, tornei di carte, concerti e iniziative benefiche, momenti sportivi in cui le contrade sostituivano le squadre. Benché in tempi e con una continuità differente, molte contrade iniziarono in questi anni a pubblicare propri giornali, pubblicazioni generalmente annuali, che non solo dimostravano la presenza di questa nuova realtà sul territorio, ma in alcuni casi hanno rappresentato un efficace veicolo di diffusione delle tematiche e delle iniziative legate alla manifestazione legnanese. Si istituirono nuove tradizioni, come la cena della vigilia, un grande ed atteso evento che, il sabato sera precedente la corsa, vede riunirsi in piazza o per le strade centinaia di contradaioli che mangiano insieme al fantino, cantando e sperando che questo rito possa essere propiziatorio. L'usanza di cenare con il fantino la sera prima della corsa era sempre esistita, fino alla fine degli anni Settanta, però essa riguardava soltanto il capitano e pochi altri addetti ai lavori. Il progressivo aumento dei collaboratori e delle persone desiderose di condividere le emozioni della vigilia portò le contrade a trasformare questo momento in un'occasione di festa più importante e capace di coinvolgere il maggior numero possibile di contradaioli, riuscendo anche in questo modo a rendere la serata una fonte di guadagno. Le otto contrade, quindi, a partire dalla condivisione di un obiettivo comune, che sarebbe l'organizzazione della rievocazione storica e della vittoria del Palio, sono andate assumendo in 70 anni di storia, ma specialmente negli ultimi 25 anni, i caratteri di piccole comunità basate sull'aggregazione e sul lavoro volontario di tanti appassionati, differenziandosi però nelle modalità di svolgimento della vita associativa e nelle finalità perseguite da qualsiasi struttura preesistente, ma fossero essi oratori o associazioni religiose, centri ricreativi e sportivi. Proseguendo a prestito le parole di un ex capitano, si comprende come sia. Così disse: un gioco suggestivo e divertente è quello che conduce a entrare nel vivo di una contrada, una società davvero atipica che sconvolge le gerarchie sociali, in cui finalmente ci si libera da rapporti di tipo mercantile. Si dà spazio alla creatività e alla fantasia e vige la regola dell'uno per tutti e tutti per uno. Quella della contrada è un'impresa corale, fondata sull'impegno volontario e sullo spirito di corpo. Le divisioni sociali, culturali, generazionali si ricompongono nella comune tensione a un medesimo obiettivo, la vittoria o comunque la preoccupazione di ben figurare.